Dunque, l'occasione per riflettere brevemente sull'uso dell'animale protagonista nel cinema contemporaneo mi è stata data dall'uscita, quasi in contemporanea, di due film che si possono definire esemplari in tal senso. Uno è Il colossal pseudo-ecologista, L'ultimo lupo, di Jean-Jacques Annaud, che tenta in qualche modo di rinverdire i fasti del documentario spettacolare prodotto da Discovery Channel o dalla BBC inglese, documentari diretti per lo più da maestri dell'immaginario zoofilo globale come Richard Attenborough. L'altro, un film ungherese che si intitola White God, il Dio bianco, e che forse fa riferimento, anagrammandolo, a un cult movie del passato di un importante regista che di nome fa Sam Fuller, il cui titolo era White Dog, film sottotitolato dalla distribuzione italiana piuttosto pleonasticamente come Sinfonia per Hagen. Hagen è il nome del cane protagonista del film ungherese, forse per enfatizzare il ruolo di pifferaio magico di Lili, che è la bambina coprotagonista che per salvare la città mondo di Budapest dalla furia dei cani randaggi ribelli li sottopone a una specie di cura sinfonica suonando un requiem alla tromba per placarne la ferocia. Il film ungherese è una produzione indipendente di un cineasta piuttosto sconosciuto che di nome fa Cornel Mundruzzo, spero di averlo pronunciato bene. Il film di Annaud invece è un classico film di autore coprodotto da due paesi come Francia e Cina, è tratto da un bestseller letterario cinese che, come recitano i titoli di coda, è il libro più letto in assoluto in Cina dopo Il libretto rosso di Mao. Forse questa scelta di Annaud non è casuale. Dunque, L'ultimo lupo è la storia di un riscatto, il riscatto di un popolo che nel caso quello cinese, nella sua declinazione etnica forse più discriminata, ovvero i nomadi della Mongolia orientale, definitivamente oppresso dalla spietata rivoluzione culturale maoista, mentre White God è una fiaba speciale che mantiene in qualche modo i precipui caratteri dell'orrore e della violenza sublimata, cara ai fratelli Grimm, per esempio, una specie di revisione in chiave anti-antropocentrica dei racconti, delle storie degli animali disneyani. Non a caso molti recensori italiani, tra cui la stessa Silvana Silvestri su Alias, che l'ha addirittura ribattezzato Lili e il vagabondo, hanno tentato questo accostamento stridente, se vogliamo. La cosa più interessante personalmente nel vedere questi due film è stato rilevare le analogie e le differenze che concorrono un po' alla loro analisi. Dunque, prima di tutto le similitudini afferiscono al piano della costruzione narrativa di derivazione fiabesca. Le due opere fanno affidamento infatti soprattutto a una conseguenzialità logico-narrativa che è propria di certo cinema di intrattenimento e che nel cine animale protagonista ha sempre costruito il suo messaggio edificante, e in cui la plausibilità veritica, no, delle immagini cinematografiche viene conferita da una parte dalla forza del racconto morale che entrambi i film hanno e dall'altra ovviamente dalla bravura nella ricostruzione verosimile della realtà. Ma qui sta anche la paradossalità dei due film, che sono due film in fondo a tesi, cioè il loro impianto allegorico, nel caso di White God, il film ungherese, le derive inumane della società, nel caso dell'ultimo lupo, l'impossibilità per l'uomo di riconciliarsi con la natura animale e di ricomporre la frattura ormai insanabile tra cultura, qui rappresentata dalla rivoluzione maoista, e natura, venga per così dire suffragato e legittimato ricorrendo ad ogni costo, il termine non è casuale se pensiamo al calcolo delle probabilità di riuscita delle sequenze senza gli imprevisti dovuti all'uso di animali come cani randaggi e lupi selvaggi, seppur addomesticati, dicevo, fa ricorso a tutte quelle strategie o a quelle retoriche del cinema atte a certificarne la fragranza e l'autenticità. Tenendosi ben lontani dal, per esempio dal cinismo e dalla prosaicità documentaristica, anche violenta, di un Robert Flaherty, il regista che girò negli anni 20 il famoso Nanook, in cui le scene di caccia erano autentiche ed erano mostrate nella completa violenza, se vogliamo, i due registi altresì rappresentano in qualche modo la summa e lo stato dell'arte del cine animale veridico contemporaneo, in quanto fondano in un mirabile mix di artificio e di realismo tecniche digitali con riprese dal vero tanto potenti quanto suggestionanti, in cui le due soluzioni che permettono l'uso dell'animale sul set, l'addomesticamento e l'addestramento, rimangono e sono fortemente centrali. Un'altra analogia forte tra i due film è data dalla performatività degli animali usati. Cani e lupi sono non solo i protagonisti assoluti, ma in qualche modo devono supplire alla loro mancanza di umanità con una vera e propria performance attoriale. Mai come in questi due film, e mi sembra mai prima d'ora, in modo così impressionante, avevo personalmente assistito una prova così intensa attorialmente da parte di un animale sul set. I primissimi piani sulle espressioni dei volti di lupi e di cani sono di un realismo assoluto e insieme denotano il massimo grado dell'artificio cinematografico, che per funzionare ha bisogno di una mimica facciale, ha bisogno di espressioni prima considerate un privilegio assoluto dell'umano. Questi musi ripresi in primissimo piano, in dettaglio, diventano delle facce, diventano dei visi. È un enorme cambio di prospettiva questo, con conseguenze importanti per la storia del cine animale, forse ancora più nefaste, se vogliamo, nonostante le leggi che regolano il trattamento degli animali sul set oggi siano rigidissime, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di alcuni paesi come gli Stati Uniti. Le differenze invece risiedono tutte nella loro dimensione profilmica, cioè nelle scelte produttive, nelle intenzioni autoriali che presiedono all'idea stessa dei film in questione. L'ultimo lupo ha certamente lo scopo di essere prodotto un prodotto visibile per tutti, compresi soprattutto i bambini, come target di pubblico di riferimento e privilegiato e da fidelizzare, ovviamente, oltre alla nobile causa che è quella di salvaguardare le cosiddette specie animali in via di estinzione. Lo afferma anche il claim nei titoli di coda, che viene sponsorizzato dal WWF, il quale recita ovviamente un peana in nome della sopravvivenza del lupo. In questo il mito da tenere in vita, cioè da alimentare forzatamente, riguarda il concetto di sopravvivenza stesso, come secondo me ennesima presa estetica e subliminante sui corpi degli animali da parte dell'ideologia sia cinematografica, quella spettacolare, sia capitalistica. Un'altra considerazione da fare per quanto riguarda il film di Annaud, L'ultimo lupo, è il fatto che, almeno si dice, molti di questi animali usati, cioè di questi lupi, siano nati in qualche modo per il set, siano nati e fatti crescere appositamente per girare il film di Anno, che ha avuto infatti una lunghissima gestazione. Dall'altra parte il film ungherese invece ha tutt'altre ambizioni, prefiggendosi innanzitutto di denunciare la caccia, la repressione, la coercizione e la soppressione di migliaia di cani randaggi e meticci, una situazione che accomuna un po' tutti i grandi conglomerati urbani dell'Europa orientale, aggravato ulteriormente dalla crisi economica e geopolitica che sta minando l'assetto democratico o pseudo-democratico rappresentativo di questi paesi, dalla Romania all'Ucraina. Inoltre il fatto che i 250 cani usati e addestrati siano stati tutti salvati dai lager canili in cui erano detenuti e siano stati poi dati in affidamento a riprese finite, insomma, denuncia la nobiltà che il film e il regista si sono prefissi, e rende questo progetto un progetto veramente speciale, un'operazione unica. Di fatto Sinfonia per Hagen, come è stato banalmente distribuito in Italia il film ungherese, si caratterizza per essere uno dei pochissimi film animalisti, anche se probabilmente il regista dissentirebbe da questa definizione, da questa affermazione. Uno dei pochissimi film a sposare comunque animalisti, lo sottolineo, a sposare e a sfruttare tutti gli artifici della macchina spettacolare cinema. Vorrei concludere con un'affermazione piuttosto potente del regista, che ha rilasciato ultimamente. Il regista ha dichiarato: infatti sono stato ispirato dalle insensate relazioni sociali attuali in cui oggi si va definendo un sistema di caste e la superiorità è diventata privilegio assoluto dei bianchi nella civiltà occidentale. Forse il film Wild God allude proprio a questo. E vorrei finire rievocando due sequenze, le sequenze più forti e più belle di questo film, forse in assoluto le sequenze più belle che ho visto ultimamente degli animali, e che riguardano l'incipit iniziale del film con i 250 cani completamente padroni del centro cittadino di Budapest, e il finale in cui i protagonisti umani, la bambina Lily e il padre, si genuflettono proprio, forse questo è il termine esatto, davanti ai 250 cani finalmente placati. Grazie.